Stiamo leggendo Genesi 15 e nel verso 9-10 vediamo che Dio chiede ad Abramo di fare degli sacrifici e gli dice come preparare gli animali. Poi nel verso 11 dice: degli uccelli rapaci calarono sulle bestie morte, ma Abramo li scacciò. Cosa significa questo?
Che rappresenta
Cosa
questo?
rappresenta?
Ma abbiamo detto che il sacrificio di animali nel Vecchio Testamento rappresenta la nostra preghiera, il nostro inginocchiarsi, il nostro invocare il Signore, il nostro amore per il Signore, il nostro pensare a Gesù. Allora, cosa rappresentano questi uccelli rapaci? Secondo me rappresentano che quando tu preghi, quando parli a Gesù, quando ti metti in ginocchio, vengono gli uccelli rapaci spirituali, vengono i demoni, cercano di distrarti, cercano di
Oh sì, vengono,
ti dare.
vengono.
Ti danno pensieri sbagliati,
Lo confermo.
e allora cosa devi fare? Semplicemente sgridare il diavolo e mettetelo a lodare il Signore. Quindi Abramo li scacciò e
Sì.
noi dobbiamo scacciare questi demoni.
Oh, man, Dio ci aiuti. E
12.
sul tramontare del sole un profondo sonno cadde sopra Abramo, ed ecco uno spavento, una oscurità profonda cadde su lui. Genesi 15, 12.
Quindi ecco che cambia la musica qua, ecco che cambia lo scenario e Dio gli fa sentire ad Abramo quello che sarebbe successo.
Perché uno spavento profondo? Perché?
Per quello che sarebbe per la prossima scena, la prossima profezia che Dio sta per dare al verso
Ah,
13.
ok.
Ecco che dice al tramontare del sole un sonno profondo cade sopra Abramo, uno spavento. Un'oscurità profonda cadde su di lui. Perché? Il 13 spiega.
E l'Eterno disse ad Abramo.
Sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, cioè l'Egitto, e vi saranno schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Ma io giudicherò la gente di cui saranno stati servi. E dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze. E tu te ne andrai in pace, tuo padre, sarai sepolto dopo una prospera vecchiaia. E alla quarta generazione essi torneranno qui, perché l'iniquità degli Amorei non è ancora giunta al colmo.
Abbiamo letto fino al verso 16. Interessante questo, cioè Dio gli profetizza cosa succede nel futuro
Sì.
e cosa succederà con il suo popolo, con il suo tribù, con i suoi discendenti.
Sì, qui siamo al circa 2000 avanti Cristo e qui sta profetizzando dal tempo di Mosè, che è circa, arrotondando, 1500 avanti Cristo, 1500 anni prima del Messia.
Ha detto che saranno schiavi oppressi per 400 anni. È avvenuto questo?
È avvenuto questo, 400 anni, infatti divennero 430 anni, 30 in più perché Mosè ha ucciso un egiziano. Quindi 10 anni prima che si adempissero questi 400 anni, 10 anni prima, Mosè uccide un egiziano perché voleva liberare gli ebrei dalla schiavitù. E poi deve scappare per 40 anni, andare a Midian, rifugiarsi c'era lo sceicco Jetro, e poi gli si sposa una figlia, Sefora, e rimane lì 40 anni. Ci vollero 40 anni per il Signore, per modellarlo, raffinarlo, limarlo, prepararlo al compito. E dopo 40 anni Mosè fu pronto. E allora Dio gli si presenta, lo puoi vedere questo in Esodo capitolo 3, vede il pruno fiammeggiante, Dio gli parla e dice: ok, è giunta l'ora, vai a liberare il mio popolo dall'Egitto. Erano passati 430 anni, 30 anni in più. Dio gli ha dato 10 anni di preavviso, che dopo 10 anni sarebbero stati liberati. Però Mosè uccide l'egiziano, come ho detto, e deve passare 40 anni per imparare che non per forza, né per potenza, né per il braccio della carne, né per eserciti, né per le spade, ma per il mio potere, per la mia potenza, dal mio Spirito Santo, dice il Signore.
E se Dio fa delle promesse incredibili ad Abramo, una grande ricompensa, la tua discendenza sarà numerosa, la terra promessa immensa è tua, perché qui vediamo che i suoi discendenti sono schiavi, oppressi? Questo non va con la promessa di Dio.
Per
È Dio che li porta in schiavitù. Cosa succede?
niente.
E cosa succede?
E succede, devi leggere la storia che segue per capire perché 400 anni di schiavitù. Vediamo infatti avanti nella Genesi, dopo Abramo, che viene Isacco e Giacobbe e 12 patriarchi. E questi 12 patriarchi, che erano 10 veramente, che c'era Beniamino che non c'entrava, erano 10 criminali questi qua. Hanno preso, cioè c'era l'uomo di Dio Giuseppe che aveva profetizzato di quello che sarebbe successo e che Dio l'avrebbe usato in Egitto come viceré, come principe d'Egitto, sotto Faraone per salvare Giacobbe e la tribù. E quando annunciò questi sogni, lo presero, lo scaraventarono in una cisterna e volevano ucciderlo. Poi è stato Ruben, è stato, che gli ha detto ma non lo uccidete qui e là. Siate generosi, sì, siamo generosi, lo vendiamo come schiavo. Quella storia la conoscete, Genesi 40, 50, cos'è 38, 89, 40, fino al 50, e lui viene venduto in Egitto, lì viene, poi conosce la storia, insomma, poi salva Israele, salva il popolo di Israele, grazie a lui. Giuseppe era un'immagine di Gesù. Quindi questi qui erano criminali, questi qua erano criminali incalliti, cioè avevano molestato la loro sorella Dina e vanno lì e uccidono tutto un villaggio, si vendicano uccidendo tutto un villaggio, non è che Giacobbe li ha sgridati, siete sanguinari, un po' come Israele adesso, cioè, ci sono palestinesi che sono gruppi di terroristi come Hamas. E Israele va lì, distrugge. Hamas ha ucciso circa 1.000 israeliani. Israele si vendicano, fino a oggi hanno ucciso circa 20.000. Quindi non c'hanno il senso della misura, non c'hanno lo Spirito Santo, non c'hanno Gesù. Dalla caccia ad Hamas non c'è nessun problema, è giusto, sono terroristi, però non dovete diventare terroristi peggio di loro, uccidere 20.000, dei quali almeno 19.000 sono solo civili. È orribile quello che stanno facendo. E allora, ma già dall'inizio Israele era conciata così, no? Allora, per pulirli, purificarli di questi crimini, allora Dio dice andate in Egitto 400 anni e fate gli schiavi per imparare. Impararono? No. No, perché quando Dio li liberò, per andare in Israele, attraversare il deserto Sinai, che ci vuole settimane, 10 giorni per attraversarlo, ci hanno messo 40 anni, perché mormorazioni, ribellioni, disobbedienze, volevano uccidere Mosè, Aronne, ma insomma, gentaglia. Perché come mai gli ebrei sono così? Ma anche i cristiani sono così. Perché il popolo di Dio, mi dice 1 Corinzi, capitolo 1, dice Dio ha scelto gli stolti, ha scelto i meno degni, ha scelto le cose che non sono per mettere a silenzio le cose che si credono. Quindi il popolo di Dio ha scelto i peggiori. Gesù difendeva le prostitute, Gesù difendeva i pubblicani, i peggiori. Poi si pentono e con lo Spirito di Dio diventano migliori, ma senza lo Spirito di Dio rimangono i peggiori, rimangono gli stolti, rimangono i farabutti, i criminali. E allora per questo è che Dio deve in continuazione purificare il suo popolo, come dice Giovanni 15, ora siete mondi attraverso la parola che vi ho annunziato.
Amen.
Però per arrivare a Gesù ho dovuto passare le distruzioni totali dalla Siria, di Babilonia, della Grecia, cioè quasi totali, di Roma, e hanno imparato? No, per niente. I romani erano scioccati di quanto ribelli erano questa gente. I romani erano scioccati. Mai incontrato un popolo così ribelle.
Wow.
Tanto che crocifissero 100.000 circa, parla del 70 d.C., ne schiavizzarono un altro 90-100.000 li portarono a Roma e circa un milione li uccisero, crocifissi, tutto, nel 70. Dopo però si ribellarono di nuovo e allora Roma venne di nuovo e distrusse, non rimase pietra sopra pietra, tutto distrusse, il muro, il muro di Gerusalemme che Neemia aveva costruito lo distrussero totale, quello che vediamo adesso lo costruirono i crociati, fu costruito dopo e così via. Quindi questo spero che ti ho risposto.
Sì, sì, ha risposto. È triste che non hanno imparato però. Speriamo
sì,
che noi facciamo meglio.
Ma no, i cristiani non stanno facendo meglio perché oggi la Chiesa cristiana vive nell'era di Laodicea. Dio ci aiuti a noi a non essere così.
Amen, sì.
Oggi vediamo che ai cristiani non gliene frega niente di salvare le anime, di dare la salvezza di Gesù alle anime perdute. Non gliene frega niente di vivere come Filadelfia, preferiscono Laodicea, ricchezze, eccetera. Studiarlo questo Apocalisse capitolo 3. I cristiani di oggi sono lì con il Vangelo di prosperità, soldi, 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 e la super grazia, che anche se noi ci vergogniamo di Cristo c'è la super grazia. Quindi seguendo queste bugie del diavolo andranno incontro ai giudizi di Dio, alle punizioni di Dio, e questa volta non sarà Babilonia, Roma, stavolta sarà l'anticristo, stavolta non sarà la morte ma sarà il marchio della bestia. E quindi quelli che sono sul libro della vita e non sul libro dell'agnello, attenzione, perché possono ricevere il marchio della bestia, va bene, e perdere la vita eterna, andare all'inferno. Cristiani che credono in Gesù possono andare all'inferno se sono solamente sul libro della vita, perché se sei sul libro della vita e non dell'agnello, e poi ancora ricevere il marchio, e quindi essere cancellato dal libro della vita, dove è scritto? Apocalisse 3.5. Quindi assicuriamoci di essere scritto sul libro dell'agnello, Apocalisse 13.8, e lì non ci cancella nessuno. Come si fa a entrarci, Angela?
Dando tutto il cuore a Gesù?
Sì.
Tutto?
Sì, Matteo 22.37 ha detto una cosa giusta. Si entra nel libro dell'agnello dando tutto il cuore a Gesù, ma tutto, senza riserve, fino alla morte, come dice Apocalisse 2.10. Resisti fino alla fine, persevera fino alla fine, avrai 10 giorni di tribolazione, che resisti fino alla fine, che persevera sarà salvato.
Amen.
Alleluia.
Amen, grazie Signore.
Grazie Signore.
Gloria a Dio, amen.
Ci fermiamo?
Sì.
Ok, ti benedica.